I ciechi nelle emergenze. Manuale di autoaiuto per non vedenti ed ipovedenti in situazioni di emergenza. A cura di Pio Acito, Disaster Manager, e dell'Amministrazione Provinciale di Matera. Con il patrocinio del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Numeri utili in emergenza. Vigili del fuoco 115, pronto soccorso sanitario 118, carabinieri 112, polizia 113, corpo forestale dello Stato 1515. I ciechi nelle emergenze. Manuale di autoaiuto per i non vedenti in situazioni di emergenza. Diciamo subito che gli incidenti possono accadere a tutti. E quando accadono non è per colpa della cecità. Terremoti, alluvioni, frane, incidenti ferroviari, stradali ed industriali, tuoni e fulmini si ripetono in continuazione sul pianeta Terra. E ci sarebbero anche se non ci fosse neanche un cieco. Succede che gran parte degli incidenti sono democratici e quando accadono possono coinvolgere i ciechi, gli ipovedenti ed i loro accompagnatori. Per poter affrontare le emergenze, la prima cosa utile da conoscere è l'origine dei fenomeni. Sapere come e perché si genera un terremoto, cosa fa attivare una frana, dove si ripetono le alluvioni, consente di essere meglio attrezzati per poter affrontare i fenomeni stessi quando dovessero trovarci coinvolti. È importante capire cosa sta succedendo, la possibile evoluzione degli eventi in corso e quindi poter decidere quali comportamenti assumere per ridurre i danni. È un po' come avere l'orecchio attento alle previsioni del tempo per decidere come vestirsi prima di uscire o di andare in vacanza. La buona conoscenza dei luoghi è garanzia di maggiore sicurezza per tutti e quindi anche per i ciechi. È opportuno farsi descrivere bene i nuovi luoghi che si stanno frequentando, conoscere l'affollamento dei locali, la direzione e la posizione degli ostacoli. Nelle situazioni di emergenza la capacità d'uso del bastone bianco è di grande utilità e libera gli accompagnatori. All'accadimento di un fenomeno non previsto si modificano le situazioni conosciute e memorizzate. Per esempio, ad una piccola scossa di terremoto si possono aprire gli sportelli dei mobili, possono cadere degli oggetti in vetro ed ognuna di queste modificazioni può rappresentare un pericolo per i ciechi. Un termine che ricorre spesso nelle emergenze è rischio. A noi interessa che il rischio sia il minore possibile e proviamo a comprendere come possiamo ridurlo, in maniera tale da vivere le situazioni e tutta la nostra vita con maggiore tranquillità. Il rischio è come una semplice formula di matematica. R uguale P per V per E. Ossia, il rischio è uguale alla pericolosità per la vulnerabilità per la esposizione. Sembra complicato, ma se l'ho capito io deve per forza essere semplice. Ripetiamo la formula. R uguale P per V per E. E facciamo un esempio. In un'area dove storicamente si sono succeduti terremoti di una grave intensità, si deve costruire una scuola. Ora, se questa scuola è realizzata secondo le migliori norme antisismiche, vuol dire che la sua vulnerabilità è bassa e quindi il rischio per chi frequenta quella scuola è limitato. Se invece quella scuola è stata realizzata 100 anni fa e non sono stati fatti gli adeguamenti antisismici, vuol dire che chi frequenta quella scuola ha una grande esposizione e che la stessa è molto vulnerabile. Gli studenti delle due scuole e le scuole stesse sono esposte ad un diverso rischio. Questo piccolo manuale può servire a portare R, il rischio, più vicino allo zero. Ma un manuale è troppo piccolo e la nostra vita è troppo importante. Di grande aiuto sono i corsi di autonomia personale, quelli di orientamento e mobilità sia domestica che urbana. Chiediamoli alle nostre associazioni. Incidenti domestici. La distrazione è la causa principale di incidenti per chiunque. Attenzione agli impianti elettrici. È necessario che siano in buona efficienza e che sia installato un ottimo salvavita. Non intervenire sul salvavita e sull'interruttore centrale se non si è sicuri di aver eliminato la causa del cortocircuito. È utile conoscere la ubicazione ed il funzionamento dei rubinetti centrali del gas e dell'acqua. così come è utile l'impianto di un rilevatore di fuga del gas. Quando si va fuori casa per lunghi periodi è necessario chiudere i rubinetti del gas e dell'acqua. Per ridurre il rischio di sbattere contro sportelli aperti, quando è possibile, scegliere delle ante scorrevoli con un segnalatore sonoro di mezza apertura. Memorizzare sul telefono i numeri di emergenza sono quelli impressi sulla prima pagina di questo manuale. Quando è necessario effettuare una chiamata di soccorso, è anche opportuno rendersi visibili e quindi dichiarare la propria cecità è un'informazione utile per i soccorritori. Quando si fanno telefonate di emergenza sono indispensabili due cose. 1. La calma nel descrivere. E 2. La pazienza nell'ascolto e nell'attesa. Nelle chiamate di emergenza è necessario indicare bene le proprie generalità, il luogo da dove si chiama, con l'indirizzo esatto. Descrivere il tipo di problema accaduto, ascoltare con attenzione tutto quanto verrà detto dal centralinista competente. I soccorritori hanno un tempo di intervento veloce, in genere 15-20 minuti. Il loro tempo è diverso da quello di chi ha chiamato. Per chi ha necessità del soccorso il tempo è lunghissimo e non passa mai. Ed allora cosa si fa in questi casi? Come dicevamo prima, si esercita la pazienza. Solo coloro che hanno frequentato un corso di primo soccorso per non vedenti possono provare a ridurre il danno. Quando si è soli in casa, sulle ustioni mettere solo acqua fredda. Sui tagli provare a tenere vicini i lembi della ferita. Se si ha un taglio profondo ed esce molto sangue, provare a mettere un fazzoletto sopra premendo. Se si pensa di avere un arto rotto, evitare di muoversi e dopo aver telefonato restare fermi. Incidenti fuori casa. I ciechi possono essere coinvolti in incidenti automobilistici o ferroviari. È sempre opportuno dichiarare la propria condizione di cecità ai responsabili dei trasporti. È opportuno portare in tasca un foglio con i propri dati sanitari anagrafici ed il numero di telefono di un contatto. Se coinvolti in un incidente fuori casa, è utile fermarsi un attimo per comprendere la nuova realtà che si sta delineando, grida, rumori, pianti, sirene, eccetera, e cercare di ridurre la propria esposizione ai rischi. Se si capita in prossimità di una rissa, evitare assolutamente di restare coinvolti, allontanarsi con calma ma decisamente. Tra gli incidenti più frequenti per i ciechi vi sono le insegne pubblicitarie tra i pali, le alberature stradali non potate, i vasi portafiori e i dissuasori di sosta, così come risultano pericolose le ante delle finestre pieni terra. Insomma, tutti gli oggetti che riducono o modificano la libera percorribilità di un marciapiedi. È utile conoscere bene il proprio quartiere e le modifiche dei percorsi pedonali che in continuazione si fanno per lavori magari utili. In caso di terremoto. Il terremoto è un fenomeno naturale. In Italia sono molto diffuse le aree definite sismiche e conseguentemente dobbiamo prepararci all'eventualità che esso avvenga senza farci sorprendere impreparati. Sarebbe interessante sviluppare la ricerca sulla sensibilità dei ciechi rispetto alle modificazioni di stati naturali. Questo potrebbe avere qualche utilità nella percezione anticipata dei terremoti. Durante il corso di Matera, Mario ha ben ricordato il terremoto dell'Irpinia del 1980 perché dalla mattina aveva segnalato a sua madre che l'aria non gli piaceva, che era pesante. A distanza di 30 anni, Mario lega direttamente quella strana sensazione al grave terremoto che ci sarebbe stato la sera del 23 novembre. È molto interessante farsi spiegare da un geologo come e perché si generano i terremoti. Un mio amico sostiene che il terremoto è un suono, un'onda sonora, ma lui, oltre che geologo, è anche bretone. Noi abbiamo ascoltato il suono di un gessetto spezzato. Tic! Immaginiamo il suono di una parte della terra che alla profondità di diversi chilometri si spezza e si rompe per centinaia di metri e che questa rottura improvvisa si ripercuota in superficie. Ecco, noi siamo lì sopra, dove la terra si è spezzata. Cosa fare quando il terremoto non c'è? Informarsi su cosa prevede in caso di terremoto il piano comunale di protezione civile del proprio paese, per il quartiere dove si abita, conoscere dove si trova l'area di attesa. Verificare lo stato di salute della propria casa. Una casa in buone condizioni subisce meno danni ed è meno pericolosa di una in cattivo stato di manutenzione. Far fare gli adeguamenti antisismici. tenere a mente dove si abita, nel senso di conoscere il proprio quartiere e memorizzare le aree libere vicino casa. Informarsi sul posto di lavoro e nelle scuole se esiste un piano di evacuazione e chiedere di fare le esercitazioni. Nei condomini, indire ogni 6 mesi una riunione per verificare le conoscenze di comportamento di ciascun inquilino. Chiedere che vengano eliminate le situazioni di pericolo. Durante il terremoto. Durante il corso di formazione tenuto a Matera, tutti hanno avuto in regalo un bel caschetto antinfortunistico. È utile comprarne uno, farselo regalare o regalarlo, costano pochi euro ed in caso di terremoto si indossano in brevissimo tempo e possono salvare la testa. Cercare di stare calmi e rimanere dove ci si trova. Indossare il caschetto antinfortunistico, ripararsi sotto il letto o sotto i tavoli robusti. Coloro che sono a casa si debbono portare vicino ai muri maestri, sotto gli architravi, lontano dalle finestre. È molto pericoloso precipitarsi fuori da dove ci si trova, ma è opportuno uscire al termine delle scosse, con calma. I ciechi sanno muoversi meglio di altri al buio e lungo le scale conosciute. Evitare assolutamente l'ascensore e fare attenzione alle scale. Le cose che più facilmente possono causare danni in casa sono lo scaldabagno, i pensili della cucina, i lampadari, i mobili alti e pesanti. Evitare di accendere le luci, chiudere il gas. All'esterno le prime cose che cadono sono i cornicioni in cattive condizioni, i comignoli, le tegole, i vasi dei fiori, i balconi a sbalzo, i vetri, i rivestimenti in pietra. Se si è in macchina, chiedere di fermarsi e aspettare che il terremoto cessi. Le scosse possono durare da pochi secondi a pochi minuti. Sul posto di lavoro comportarsi come in casa, portarsi sotto le travi o ripararsi sotto banconi o scrivanie. La stessa cosa va fatta a scuola. Non usare il telefono. Le linee potrebbero essere interrotte. Quelle attive servono per i soccorsi. Dopo il terremoto. Recuperare le cose più necessarie, come un maglione, una coperta, una bottiglia d'acqua. Portarsi dietro una torcia elettrica a carica manuale. Evitare la tentazione di fare la valigia. Prendere la radiolina. Mantenere in testa il caschetto ben calzato. Chiudere gli interruttori centrali della luce, del gas, dell'acqua. Uscire di casa, dal posto di lavoro, da scuola, assieme. Subito responsabilizzare qualcuno che chiuda la fila. Portarsi nelle aree di attesa, memorizzate e previste dal piano comunale di protezione civile. Evitare di far prendere la macchina, anche se la tentazione è forte. Le strade saranno molto probabilmente non praticabili e la nostra auto contribuirà ad aumentare la confusione ed a rallentare i soccorsi. È consigliabile restare uniti, sconsigliare chi vorrebbe tornare a casa a prendere qualcos'altro. Un terremoto è fatto anche di repliche e scosse di assestamento, che possono essere altrettanto pericolose della prima botta. Pazienza. I soccorsi hanno bisogno di un po' di tempo per l'organizzazione. Segnalare ai soccorritori solo i casi che hanno particolare urgenza. Mettere a disposizione dei responsabili dei soccorsi le proprie competenze e specializzazioni. Evitare la diffusione di notizie non verificate. In caso di alluvione. È necessario sapere se si risiede in un comune a rischio idrogeologico. Chiedere al comune di residenza cosa prevede il piano di emergenza in caso di alluvione. È interessante ed utile conoscere l'estensione e le caratteristiche geografiche del bacino idrografico dove si vive. Vuol dire che esiste una bella differenza nell'abitare in prossimità di un torrente di montagna o presso le anse terminali di un fiume. Nei torrenti l'acqua corre veloce e può trasportare grosse pietre. Negli ampi meandri e le foci dei fiumi l'acqua sale lentamente. Diffidare dei torrenti che sembrano sempre asciutti. Se si sono creati in natura vuol dire che di lì l'acqua passerà tanta e molto veloce una volta o l'altra. In Italia abbiamo la fortuna di un gran numero di corsi d'acqua naturali, torrenti e fiumi di ogni tipo ed abbiamo saputo e voluto realizzare un complesso reticolo di canali nei quali spesso manca la corretta manutenzione. Durante le emergenze legate al rischio idrogeologico ciascun corso d'acqua è una potenziale fonte di rischio. Essere informati dei servizi di previsione del tempo se sono in arrivo fenomeni meteorologici particolarmente pesanti, con quale intensità e per quale durata. Evitare di uscire di casa se sono in corso gravi temporali con scariche elettriche. Evitare di tenere oggetti importanti locali sotto la quota di sicurezza e comunque non scendere e non far scendere nessuno in cantina o in garage. Se si è in macchina, chiedere di restare lontani dai corsi d'acqua e dai canali. Se si è in casa e l'acqua inizia ad entrare, è indispensabile staccare la corrente, andare al piano superiore portandosi una torcia elettrica ed un giubbino rifrangente. Restare calmi. L'acqua, tranne che in casi limitatissimi, sale abbastanza lentamente ed è possibile fare diverse operazioni prima della criticità. Le frane sono comprese nel rischio idrogeologico. È importante non realizzare la propria casa e non svolgere attività stabili in prossimità di aree con elevato rischio di frana. Presso i comuni si possono prendere informazioni sui piani per la difesa dal rischio idrogeologico, PAI, sia per le aree di versante per quanto riguarda le frane che per le fasce fluviali ed il rischio alluvioni. In caso di incendio. Possono essere diverse le situazioni di incendio che trovano coinvolto un non vedente. Durante le vacanze estive è possibile trovarsi in prossimità di un bosco in montagna o di una pineta al mare che sono investite da incendi. Vale sempre la raccomandazione generale: stare tranquilli e comprendere la situazione. I grandi incendi partono sempre da piccoli fuochi ed è opportuno prendere le giuste precauzioni per tempo. Allontanarsi dai fuochi appena possibile. Non usare la macchina se può creare intralcio alle operazioni di spegnimento. Seguire le indicazioni che gli operatori daranno per l'evacuazione delle persone, farsi accompagnare in aree libere e non a rischio. Ciechi, rapporti sociali e contributi in protezione civile. I ciechi, così come vivono con grande intensità i rapporti sociali, con uguale grande sofferenza vivono la solitudine. Il pensionamento dal lavoro, la riduzione degli impegni, le difficoltà economiche non devono essere motivi per limitare i rapporti sociali. Nelle emergenze le associazioni svolgono una indispensabile funzione. Consentono di verificare lo stato di salute dei propri soci, ne conoscono la residenza e la capacità di reazione, possono indirizzare soccorsi. Le associazioni possono chiedere di essere inserite utilmente nei piani di emergenza dei singoli comuni. È noto che i ciechi hanno una documentata storica esperienza nel settore delle comunicazioni. Il lavoro di centralinisti, svolto da moltissimi ciechi presso strutture pubbliche, è un ottimo tirocinio di pazienza e competenza che può essere utile nella gestione delle emergenze. Le associazioni potrebbero chiedere di organizzare specifici corsi di formazione per la gestione delle comunicazioni in emergenza ai diversi livelli di struttura. Nella piramide organizzativa che si mette in piedi all'accadere di un'emergenza è necessario avere un efficiente centralino o una centrale radio in ciascuno dei centri operativi comunali, COC, presso i singoli comuni, nei centri operativi misti, COM, delle strutture sovracomunali ed infine all'interno dei centri di coordinamento e soccorso, CCS, presso le prefetture. Ecco che quando c'è un'emergenza, i ciechi possono fare la loro parte con pari dignità e uguale efficienza degli altri. Basta che l'organizzazione lo preveda, che si facciano i corsi di formazione, che si tengano periodiche esercitazioni, che si trovi corretto spazio nella struttura della protezione civile. Della serie «Ve lo facciamo vedere noi di cosa sono capaci i ciechi».